Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui a Teleragione. Ieri avevo preparato la trasmissione e successivamente sono arrivate le notizie del colpo di Stato in Bolivia. Quindi oggi non tratterò del fallito, per fortuna, colpo di Stato in Bolivia perché non ho avuto modo, cioè nel senso ho avuto modo di leggere molto, ma successivamente non ho avuto modo di preparare per questa trasmissione. Diremo solo due parole in merito a questo tentativo, ripeto, per fortuna fallito di colpo di Stato. Per capire quali sono i paesi sotto il tacco statunitense in Latin America, basta vedere quali sono i paesi che non hanno immediatamente condannato il colpo di Stato, ma sono stati lì un po' alla finestra a vedere che cosa succedeva. La Bolivia è un paese ricchissimo di giacimenti di litio. Il litio è uno degli elementi fondamentali per la produzione di batterie, quindi è un elemento per il quale c'è sempre più concorrenza, e quindi il fatto che un paese cruciale come la Bolivia non sia sotto la sfera anglosassone, in particolare statunitense, è un problema. E quindi è un paese che è sempre un po' sull'orlo della crisi. Un colpo di Stato c'era già stato nel 2019, ora ci hanno riprovato, i militari non hanno seguito, la popolazione men che meno, e quindi la situazione per fortuna è rientrata. Un luogo nel quale invece il colpo di Stato è riuscito senza sparare un colpo e senza neanche l'intervento dei militari è un po' l'Europa occidentale. Qui le cose sono cominciate a precipitare anni fa e ora chiaramente ci troviamo in una situazione drammatica, ci troviamo con un intero continente completamente preso in ostaggio da una minoranza che ha saputo infiltrare i vertici chiave, ha saputo creare delle istituzioni farlocche sostanzialmente, e che è possibile con poche manovre di palazzo tenere sotto controllo. In pratica l'Europa si conferma essere un po' la veste politica della NATO, o meglio ancora il suo braccio legislativo, per usare le parole di Francesco Dall'Aglio, che andremo a leggere più avanti. Ma cominciamo subito con la prima notizia di oggi: nomine UE, accordo su von der Leyen, Costa e Callas. Il via libera è arrivato a seguito di un vertice tra popolari, socialisti e liberali, allargamento a Verdi e a conservatori di Meloni, il dubbio ancora aperto. Andiamo adesso a leggere. Una cosa che ci tengo a precisare è il ruolo del Portogallo. Il Portogallo è un paese molto defilato, ma i cui vertici vanno tenuti. Vanno guardati con attenzione. Io ricordo Barroso. Barroso è partito dall'essere il primo ministro portoghese, poi è diventato presidente della Commissione europea, poi è finito a lavorare in Goldman Sachs e poi è diventato il presidente della Gavi Alliance di Bill Gates. Vediamo adesso che carriera farà il socialista Costa, che adesso è arrivato in un ruolo importante, come viene definito, un top job dell'Unione Europea. Vediamo come proseguirà la sua carriera. Sia il cancelliere tedesco Scholz sia il presidente francese Macron lo avevano promesso: faremo presto. Quindi due trombati alle ultime elezioni che decidono le sorti, diciamo, i ruoli chiave dell'Unione Europea. E così è stato. Negoziatori per le rispettive famiglie politiche, socialisti e liberali, insieme allo spagnolo Sanchez e all'olandese Rutte, che è diventato, tra le altre cose, segretario generale della NATO. Ieri hanno trovato un'intesa sui top job dell'Unione Europea con i colleghi del Partito Popolare, il polacco Tusk e il greco Mitsotakis. Notizia recente: in Grecia adesso si arriva alla settimana lunga, 6 giorni su sette, la Grecia è veramente un laboratorio politico per quanto riguarda la svolta autoritaria nel mercato del lavoro. E infatti, eccoli qui a decidere. Ursula von der Leyen del Partito Popolare Europeo viene riconfermata alla Commissione Europea. L'ex premier socialista Antonio Costa, indicato per la guida del Consiglio Europeo, la premier estone liberale Kaja Kallas come alto rappresentante per gli affari esteri. Un paese come l'Estonia, che ha una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, mi sembra di ricordare, e che ha un PIL irrisorio, che riceve, viene premiata con un ruolo così importante. Ora, l'intesa dovrà essere approvata al Consiglio europeo di domani, dove siedono i 27 leader dell'Unione europea. Per designare la Presidente della Commissione serve la maggioranza qualificata, rafforzata, 20 paesi rappresentanti, il 65% della popolazione europea. Sul tavolo, oltre alle nomine, come spiega il Presidente Charles Michel, nella lettera d'invito ci saranno anche l'agenzia strategica e le riforme interne. Poi von der Leyen dovrà essere eletta dalla maggioranza del Parlamento, 361 deputati su 720, nella sessione di luglio a Strasburgo. Alla Premier Meloni hanno dato un lecca-lecca come contentino, forse non è ancora detto, che era stata esclusa dalle trattative nella riunione informale del 17 giugno e che aveva criticato il metodo. Non resta che negoziare a porte chiuse con von der Leyen il prezzo del sostegno dell'Italia. In più occasioni Roma ha ribadito di volere una vicepresidenza esecutiva con un portafoglio di peso che tenga conto del risultato elettorale. Socialisti e liberali per votare von der Leyen al Parlamento hanno però posto come precondizione al Partito Popolare Europeo che non vi sia alcun tipo di accordo formale con i conservatori riformisti e quindi con Fratelli d'Italia. Ma questo vale per l'Eurocamera. A livello di consiglio, la presidenza cercherà di accontentare il maggior numero di leader. Secondo una fonte interna all'Unione Europea, ieri pomeriggio von der Leyen avrebbe chiamato Meloni. Dalla Commissione non confermano né smentiscono, ma fanno presente che la presidente è sempre in contatto con molti leader. Non c'è nulla di eccezionale in questo, soprattutto in vista del Consiglio Europeo. Secondo Bloomberg, i sei negoziatori hanno concordato di appoggiare che l'Italia ottenga un vicepresidente esecutivo della Commissione. Insomma, un bel lecca-lecca. Popolari, socialisti e liberali contano insieme 399 deputati, ma il voto è segreto e i franchi tiratori sono sempre in agguato. Statisticamente, i franchi tiratori pesano per un 10-15%. Per questo, von der Leyen in queste ore dovrà lavorare con attenzione al programma e dovrà cercare il sostegno tra altre forze, tra i Verdi, ma anche tra i moderati dei conservatori come Fratelli d'Italia e l'ODS del premier ceco Fiala. Insomma, i giochi sono quasi fatti, qualche altra piccola manovra di palazzo e l'Europa a trazione NATO, sempre più NATO, sarà pronta per in qualche modo sostituire gli Stati Uniti e prendere in mano le redini del conflitto con l'Ucraina in modo tale che gli Stati Uniti possano concentrarsi più sul Medio Oriente e sul lontano Oriente. Della von der Leyen sappiamo tutto, c'è veramente poco da aggiungere. Tra i suoi capolavori abbiamo il Green New Deal, un progetto praticamente per deindustrializzare l'Europa, tenuto conto che l'Europa è tra i luoghi, tra i soggetti meno inquinanti, ammesso che la CO2 sia un inquinante e che le emissioni di CO2 significhino qualcosa. Noi siamo al 14%, la Cina e gli Stati Uniti stanno ben oltre il 20%, 21 e 22%, l'India su quei livelli lì. Per non parlare poi delle quote pro capite, dove svetta l'Australia, dove ogni singolo australiano consuma molto molto di più di un europeo, e contare che la Cina emette sì il 22%, ma sono anche 1,5 miliardi. Gli Stati Uniti emettono una quantità analoga, ma hanno una popolazione che è un quinto di quella cinese. E quindi, e soprattutto, se poi andiamo a vedere le emissioni nel tempo, l'Occidente è molto, molto, molto avanti, perché i paesi in via di sviluppo, già sviluppati come la Cina e l'India, si sono affacciati oggi oggi alla modernizzazione, mentre noi è già da un pezzo che siamo industrializzati e che mettiamo CO2, ripeto, qualsiasi cosa voglia dire. Poi la von der Leyen ci ha regalato anche il Pfizer Gate con tanto di SMS distrutti, e questo è un motivo forse per garantirsi la sua affidabilità e far sì che non deragli da quelli che sono gli obiettivi della NATO, per non parlare poi di tutte le sue previsioni sballate sulla tenuta della Russia e sul fatto che mandare armi e sostegno economico all'Ucraina ne avrebbe garantito la pace. E, insomma, promette malissimo anche la Callas, designata a sostituire il già disastroso gaffer spagnolo, il giardiniere Borrell. Lo ricorderete tutti, quello che diceva che l'Europa è un giardino mentre fuori c'è la giungla, sottointendendo che nel resto del mondo abitano i selvaggi. Leggiamo cosa scrive delle due guerrafondaie in gonnella Francesco Dall'Aglio sul suo canale Telegram. Se queste indiscrezioni fossero confermate, non fossero invece quei rumors che si mettono in circolazione per uccidere la candidatura, il post di qualche giorno fa, quando ancora non vi era stato conferma sui nomi, vorrebbe dire che a breve ci troveremo davvero nei guai e che il conflitto con la Russia e con tre quarti del pianeta, lungi dal raffreddarsi, si inasprirà sempre di più. Di entrambe, vale a dire della von der Leyen e della Callas, sappiamo già più o meno tutto quello che ci serve sapere, purtroppo. Von der Leyen ha clamorosamente sbagliato ogni previsione sulla tenuta economica, produttiva e militare della Russia, e questo a voler essere generosi, perché a voler essere malpensanti ha diffuso deliberatamente informazioni false per condizionare l'opinione pubblica europea. Callas, peggio che andar di notte, russofoba ai limiti del razzismo biologico, anticomunista, e sì che suo padre proprio nell'URSS, che tanto lo opprimeva, ha cominciato la sua folgorante carriera di economista, militarmente un falco che non esclude l'impiego di truppe NATO in Russia, e sostiene che la Russia vada decolonizzata, ossia frantumata in un certo numero di etnostati, i cui confini ovviamente starebbe a noi a decidere. Ma al di là dei sogni di Callas, questa doppia nomina e le notizie che continuano a giungere da oltreoceano ci fanno essere abbastanza pessimisti sulle sorti del continente. Il corso d'azione sembra essere tracciato: sganciamento nei limiti degli USA, gestione del conflitto demandata all'Unione Europea, destinata a trasformarsi ancor più di quanto già non sia adesso nel braccio legislativo della NATO, e a varare provvedimenti al solo vantaggio della contrapposizione militare e politica con la Russia e con chiunque ci stia antipatico, ovviamente sostegno totale alle politiche statunitensi nel resto del mondo, da cui deriveranno compressione dei diritti, riduzione della spesa sociale, spese militari senza vincoli di bilancio e insomma tutte quelle cose che quando la fanno gli altri giustamente critichiamo. No, voi vi ricordate quando ci dicevano che non c'erano soldi, poi hanno speso l'ira di Dio per vaccini, tamponi, ora spendono l'ira di Dio per armi. Era un po' come quando ci dicevano che non c'era la benzina da mettere nelle volanti per contrastare la microcriminalità e lo spaccio, e poi è arrivata la pandemia e all'improvviso ci siamo ritrovati con una giunta militare che aveva mezzi che neanche Israele, insomma. Dello stesso tono il giudizio di Laura Ruggeri sul suo canale Telegram, sulle due nomine, in particolare della Callas, per la quale ha scelto una foto emblematica mentre gestisce un dispositivo spalleggiabile. Kaja Kallas, la folle russofoba attualmente primo ministro dell'Estonia, è pronta a diventare la massima diplomatica dell'Unione Europea. Sogna di dividere la Russia in paesi più piccoli, quanto piccoli, abbastanza piccoli da sembrare innocui per i chihuahua baltici. La caratteristica principale di questi cagnolini è quella di abbaiare istericamente per attirare anche i cani più grandi. L'abbaiare socialmente facilitato è un comportamento canino ben noto. L'Estonia ha una popolazione di circa 1,37 milioni di persone. Per contestualizzare, in un piccolo quartiere di Mosca vivono più persone che nella patria di Callas. Il PIL di questa creazione artificiale nel 2022 ha raggiunto i 38,10 miliardi di dollari, che rappresentano circa lo 0,02% dell'economia mondiale. Eppure, questi paesi irrisori possono esprimere una delle massime cariche dell'Unione Europea, ricevono fondi a pioggia grazie ai contribuenti dell'Europa produttiva. Loro hanno solo il compito di abbaiare e di costituire quella cintura che impedisce ai paesi manifatturieri di Europa di avere accesso alle materie prime a basso costo russe. Insomma, le persone peggiori nel momento peggiore. Rutte, neosegretario generale della NATO, è uno dei sei sponsor della nomina della von der Leyen e della Callas. Credo veramente che ormai ci sia poco da aggiungere. L'Unione Europea ha finalmente gettato la maschera. Il silenzio assenso sui fatti recenti di Sebastopoli e in Dagestan ne è la prova più evidente. Andiamo alla prossima notizia. Sebastopoli, non errore, ma terrore. Il terrore usato per destabilizzare la Russia e i senatori statunitensi pensano di dichiarare Mosca sponsor del terrorismo. Leggiamo il sempre ottimo Piccole Note che, come sempre, ci fa un'analisi accurata con spunti di riflessione inediti che in genere non si trovano sulle altre testate. Negli Stati Uniti, nell'Ucraina, hanno commentato l'attacco a Sebastopoli, scrive il sito Barron's, registrando così il silenzio assenso all'attacco contro una spiaggia di Sebastopoli, realizzato con missili HIMARS caricati con testate a grappolo, come dettaglia il sito citato. Vi presento al volo i video, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Molti di voi l'avranno visti su Telegram, però io ve li voglio riproporre. Perché se no non si capisce quando si parla di terrorismo di Stato ai danni del popolo russo. Prego la regia. Possiamo pure togliere. Fortuna ha voluto che la maggior parte delle testate sia caduta in mare. Voi immaginate di stare in spiaggia con i vostri figli e all'improvviso una pioggia di bombe di quel livello. È veramente un miracolo se non è avvenuta una strage. La cosa che mi fa più impressione è soffermarmi a vedere i bambini che restano lì incantati a vedere quella pioggia di bombe sopra le loro teste. La NATO si conferma essere un'organizzazione criminale, l'Ucraina si conferma essere uno stato criminale e terrorista che sta lì solo ed esclusivamente per provocare la Russia e per farla sanguinare. Se poi ci mettiamo tutte le situazioni di destabilizzazione del mondo, ivi compreso l'ultimo tentativo di colpo di Stato in Bolivia, voi capite perché la NATO va smantellata al più presto e il mondo anglosassone va ridimensionato al più presto. E io spero veramente che il blocco continentale unito ai paesi BRICS possa finalmente porre fine alla scia di sangue, di destabilizzazione e di caos di questi che sono ve veri e propri criminali, insomma, cioè non c'è altra discussione. Loro vanno smantellati e tutta la loro rete di fiancheggiatori infiltrati nei media e nelle istituzioni e quell'apparato di propaganda che impedisce alla maggior parte delle persone di non vedere qual è la vera realtà e la vera natura della anglosfera, che è sempre stato un mondo rapace. E questi sono i video appunto della spiaggia con le bombe a grappolo che cadono sulla testa dei bagnanti. Vi leggo la dichiarazione del Ministero degli Esteri della Federazione Russa in merito a questo attacco terroristico su Sebastopoli. Il 23 di giugno il regime di Kiev, con l'appoggio degli Stati Uniti e dei suoi satelliti, ha compiuto un ennesimo mostruoso attacco terroristico ai danni della popolazione civile russa. Ad essere attaccata è stata la città di Sebastopoli. L'attentato è stato volutamente compiuto nella giornata in cui si celebra una delle più importanti festività ortodosse, la Pentecoste o Festa della Santissima Trinità. Nell'attacco sono morte quattro persone, tra le quali anche un bambino di 2 anni che stava giocando sul tratto di spiaggia situato nei pressi della città, e una bambina di 9 anni. Sono state 151 le persone che hanno richiesto assistenza medica, 82 delle quali sono state ricoverate in ospedale. Tra queste ci sono 55 adulti e 27 bambini, e molti di loro sono in gravi condizioni. Tutti stanno ricevendo cure da personale medico qualificato. Andiamo avanti. Secondo i dati del Ministero della Difesa della Federazione Russa, per l'attacco sono stati utilizzati missili americani tattici ATACMS, equipaggiati con testate a grappolo al fine di incrementarne il potenziale distruttivo. Tutte le istruzioni di volo assegnate ai missili sono state inserite da specialisti statunitensi sulla base dei dati di ricognizione satellitare in loro possesso. Nei cieli, nei pressi della Crimea, era in servizio il drone americano da ricognizione Global Hawk, che è partito da Sigonella, per inciso. Non ci sono dubbi sul coinvolgimento degli Stati Uniti in questo orrendo crimine. A questo crimine seguirà necessariamente una risposta. Le capitali occidentali continuano a macchiarsi del crimine del silenzio e a tacere in merito alle azioni brutali messe in atto dal regime di Zelensky, mentre neppure dalle organizzazioni internazionali giunge alcuna condanna. Piangiamo insieme a Sebastopoli tutta, che oggi ha proclamato una giornata di lutto. Esprimiamo le nostre condoglianze ai parenti delle vittime e auguriamo una pronta guarigione a coloro che sono rimasti feriti. Tolta questa parentesi dei video e della comunicazione ufficiale dell'ambasciata russa, proseguiamo con l'articolo di piccole note, quello che dicevo, non errore, ma appunto terrore. Eccolo qua. Negli ucraini, negli Stati Uniti, con questi ultimi che guidano i missili da loro forniti a Kiev, hanno detto che si è trattato di un errore o qualcosa di simile, il che vuol dire che la strage di civili per essi è parte della guerra. Peraltro, le bombe a grappolo sono fatte in genere per colpire persone, nel caso di una battaglia per falcidiare la fanteria o bucare corazzati. In Crimea non ci sono corazzati da colpire né adunate di fanterie, da cui si evince che si voleva realizzare un eccidio di massa di civili. Non che i russi non uccidano civili nelle loro operazioni, ma è documentato, lo scrisse anche Newsweek, dall'inizio della guerra, quando ancora non si era cristallizzato il regime di censura, che i target dei loro attacchi sono militari o infrastrutturali, non colpiscono deliberatamente obiettivi civili, altrimenti l'intera Ucraina a quest'ora sarebbe un cumulo di macerie, un po' come gli israeliani hanno ridotto Gaza, per intenderci. Vi faccio vedere com'è ridotta Gaza, eccola qui. Anche qui un paese alleato dell'anglosfera, anche qui un paese alleato della NATO, ecco qui come operano gli alleati: distruzione a tappeto. Se i russi avessero voluto, avrebbero ridotto l'Ucraina allo stesso modo. Nel caso specifico, il target era peculiare. La Crimea è un luogo di vacanza e le sue spiagge, almeno prima della guerra, erano prese d'assalto dai bagnanti russi, mentre ora sono affollate per lo più dai residenti della penisola. L'attacco quindi aveva lo scopo di creare destabilizzazione e paura, un po' quel che è accaduto poche ore dopo con l'attacco terroristico in Dagestan, regione russa del Caucaso, ai confini dell'Armenia, unico stato, quest'ultimo, vale a dire l'Armenia, che si è affrettato a inviare le condoglianze a Mosca, anche per stornare sospetti da sé, dal momento che la leadership al potere a Erevan sta forzando l'uscita del paese dall'orbita russa in favore dell'Occidente. Nell'attacco in Dagestan sono state prese d'assalto 2 chiese ortodosse e una sinagoga, poche le vittime civili, per fortuna, una quindicina gli agenti della sicurezza uccisi, poca eco per l'attacco alla sinagoga russa, fosse successo altrove. Apri di cielo. Chiaramente l'Occidente dà la responsabilità all'ISIS, ma le troppe similitudini con l'attentato al Crocus, che è stato evidentemente gestito dai servizi ucraini e altri, come dimostra il fatto che gli attentatori siano stati arrestati mentre cercavano rifugio in Ucraina, desta domande. Peraltro, proprio la cadenza temporale dei missili lanciati contro i bagnanti in Crimea e dell'attacco in Dagestan, come cose che si richiamano fra di loro, fa sì che le accuse lanciate dai russi contro l'Occidente non sembrino affatto vuota propaganda. D'altronde, d'altronde è nelle cose. Il via libera all'Ucraina ad attaccare il territorio russo in profondità dato dall'America è un segnale inequivocabile. Non ha nulla a che vedere con le sorti della guerra che si stanno decidendo e si decideranno nel territorio ucraino. Si tratta semplicemente di destabilizzare la Russia. L'obiettivo è alquanto evidente, le prospettive della guerra ormai sono chiare, Kiev non può vincere questa guerra sul campo di battaglia, creare destabilizzazione all'interno della Russia, oltre che tentare di logorare Mosca imponendogli di stornare risorse per la sicurezza interna, allo scopo più o meno velleitario di convincere Mosca a porre fine al conflitto accettando condizioni che ad oggi dichiara inaccettabile. Una strategia, dice Piccole Note, che non riuscirà nel secondo scopo, dal momento che per Mosca la vittoria in Ucraina è ormai una questione esistenziale, per cui è impossibile derogare dall'obiettivo di conquistare il Donbass. Più realistico invece è l'obiettivo di deviare parte dell'attenzione e delle risorse russe sul fronte interno, anche se al momento non sembra che ciò possa infliggere danni strategici alla geopolitica globale di Mosca. Non si ripeterà cioè quel che avvenne con la pirateria, il terrore marino che, gestito dall'impero inglese, riuscì nello scopo di infliggere danni serissimi alla rivale Spagna. I troppi galeoni carichi d'oro, depredati e affondati dai terroristi di allora, inflissero danni serissimi alla superpotenza di allora, che ne fu dissanguata, anche se la sconfitta definitiva avvenne per suicidio assistito con l'affondamento dell'invincibile armata. Il mondo è cambiato da allora e il mondo sta cambiando repentinamente anche oggi. Peraltro, la nostra conclusione, pur se provvisorio e con tutta la precarietà del provvisorio, si fonda anche su quanto è registrato finora. Tutte le strategie poste in essere dall'Occidente nel corso della guerra ucraina sono state afflitte da mancanza di realismo e quindi condannate al fallimento. Difficile che la strategia del terrore faccia eccezione. Per questo è fallito tutto e hanno pensato di confermare la von der Leyen. Ironico, o forse no, che nelle stesse ore i senatori Lindsey Graham e Richard Blumenthal, repubblicano il primo, democratico il secondo, abbiano presentato al congresso statunitense un disegno di legge per dichiarare la Russia uno stato sponsor del terrorismo. A certi circoli c'è da riconoscere che non difettano di fantasia e, aggiungerei io, di senso dell'umorismo. Ma così non è stato. Proseguiamo. Ancora, vabbè, abbiamo detto, importanti e significative le dichiarazioni del Cremlino in merito ai fatti di Sebastopoli e in Dagestan. Andiamo a leggere. La Russia comprende perfettamente chi si nasconda dietro il barbaro attacco missilistico a Sebastopoli. Il coinvolgimento degli Stati Uniti nelle ostilità che provocano la morte dei civili russi avrà sicuramente conseguenze. La Russia non ha ricevuto telegrammi di cordoglio da paesi ostili, né ci sono state parole di condanna da parte loro per quanto accaduto in Dagestan. Imbarazzanti e altrettanto significativi i commenti che arrivano da Occidente. Questo che andremo a leggere è Daniele Angrisani di Fanpage, che fa il simpaticone. Consiglio per i turisti russi: le spiagge della Crimea illegalmente occupata non sono la location di vacanza più sicura che potete trovare. Ci sono tanti altri posti sul Mar Nero in Russia, tipo Sochi, dove potete andare senza rischiare la vita. Daniele Angrisani è uno, a quanto pare, che appoggia il terrorismo contro i civili. Questo invece è il consigliere presidenziale ucraino Podolyak. Andiamo a leggere. Kiev, la Crimea è zona di guerra, non ci possono essere turismo o vita pacifica. In Crimea non ci sono e non possono esserci spiagge, zone turistiche e altri segni fittizi di vita pacifica. Lo dovrebbero dire anche i russi rispetto a Kiev e Leopoli. La Crimea è sicuramente un territorio straniero occupato dalla Russia, dove sono in corso ostilità e una guerra su larga scala, la stessa guerra che la Russia ha scatenato a soli fini genocidi e invasivi. La Crimea è anche un grande campo e magazzino militare con centinaia di obiettivi militari diretti che i russi stanno cinicamente cercando di nascondere e coprire con i propri civili, che a loro volta sono considerati occupanti civili, lo scrive su X il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak. E invece alla fine leggiamo l'economista Gunther Fehlinger. Eccolo qua, un altro fenomeno. Abbiamo vinto la guerra fredda armando i talebani in Afghanistan per consentire loro di sconfiggere l'Unione Sovietica. Dobbiamo fare lo stesso oggi armando l'opposizione armata interna russa basata sull'Islam per smantellare la Russia. Chiaramente si riferisce all'attacco in Dagestan, che poi è quello che l'Occidente già sta facendo in Ucraina, finanziando e armando il neonazismo ucraino, commento del canale Telegram Comitato Donbass. Basta leggere le parole di Kukarchuk del battaglione Azov per avere conferma di quanto affermato nel canale Telegram del Comitato Donbass. Kukarchuk, battaglione Azov, quello che studiava Kant, se la rivoluzione suprematista bianca comincia in Europa è solo grazie a noi. Questi sono i fenomeni che noi finanziamo, addestriamo e che poi ritroveremo a girovagare per l'Europa se la situazione si dovesse mettere male. Ha pubblicato un manifesto sull'avvio dei colloqui di adesione all'Unione Europea con l'Ucraina, sostiene che l'adesione è imposta da una minoranza di sinistra. Come tutti gli ucraini sani, sono contrario all'ingresso dell'Ucraina nell'orgia liberale conosciuta come Unione Europea. Le idee un po' confuse, Kukarchuk. Prosegue dicendo che i nazionalisti e gli ultras del calcio erano l'unica forza vitale durante la rivoluzione del 2014, questo noi lo sappiamo perfettamente, mentre i liberali si succhiavano il cazzo a vicenda. Senza i nazionalisti la rivoluzione della dignità sarebbe rimasta Euromaidan. Verissimo, su questo sono perfettamente d'accordo con Kukarchuk. Secondo lui l'Ucraina è la parte più sana d'Europa. Se dovesse iniziare una reconquista europea, rivoluzione suprematista bianca, ciò avverrebbe solo grazie a noi, e conclude con un'implicita minaccia. Mentre la destra lotta, la sinistra gode di troppa libertà, ma credetemi, froci mentali, torneremo. Insomma, bella gente. Praticamente la costruzione del nuovo muro tra Europa occidentale e Federazione Russa prosegue a tappe forzate. Dopo l'ultima tornata censoria da parte dell'Unione Europea ai danni dei pochi canali russi ancora in grado di operare in Europa, la Federazione Russa si è mossa in maniera decisa censurando i canali occidentali. Ecco qui, la Russia censura 81 canali occidentali in risposta alla persecuzione della stampa russa in Europa. Leggiamo la dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, riportata direttamente dal canale dell'ambasciata. In risposta alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio di vietare qualsiasi attività di trasmissione di tre testate di informazione russa, RIA Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta, che entra in vigore oggi, 25 giugno, sono state adottate contro limitazioni all'accesso del territorio della Federazione Russa alle risorse di una serie di media degli Stati membri dell'Unione Europea e di operatori mediatici comunitari che diffondono sistematicamente informazioni inesatte sullo svolgimento dell'operazione militare speciale. La Federazione Russa ha ripetutamente avvertito a vari livelli che le vessazioni su base politica nei confronti dei giornalisti russi e gli immotivati divieti dei media russi nell'Unione Europea non sarebbero rimasti senza risposta. Ciononostante, Bruxelles e le capitali dei paesi del blocco hanno scelto di seguire la strada dell'escalation con l'ennesimo divieto illegittimo, costringendo Mosca ad adottare contromisure speculari e proporzionali. La responsabilità di questi sviluppi è esclusivamente della leadership dell'Unione Europea e dei paesi aderenti che hanno sostenuto questa decisione. Se le restrizioni sui media russi saranno revocate, anche la parte russa riconsidererà la propria decisione nei confronti degli operatori dei suddetti media. L'elenco dei media italiani per cui vengono introdotte controlimitazioni sulla trasmissione e sull'accesso in internet nel territorio della Federazione Russa comprende la Sette, la Stampa, la Repubblica e la Rai. Dobbiamo aspettarci in futuro, dato il nuovo corso dell'Unione Europea, limitazioni anche alla nostra libertà di espressione e alla nostra informazione libera e indipendente. Leggiamo il caustico commento di Laura Ruggeri rispetto a questa ennesima, tristissima vicenda. Immaginate di essere un giornalista o uno studioso europeo il cui campo di ricerca riguarda o include la Russia, avete solo due scelte: o vi munite di VPN a pagamento per accedere ai mezzi di informazione in lingua russa, o vi trasferite fuori dal giardino di Borrelle per continuare a fare seriamente il vostro lavoro. Da domani anche RIA Novosti, inserita nel 14° pacchetto delle sanzioni contro la Russia, non sarà più accessibile. I pennivendoli ovviamente non hanno di questi problemi, loro traducono in modo creativo le veline di Washington. Washington. La ciliegina sulla torta è il mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Shoigu e Gerasimov. Ecco qui la notizia ripresa dall'ANSA: l'ex ministro della difesa e il capo di stato maggiore russi sono accusati di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. Leggiamo il corpo dell'articolo, eccolo qui. Shoigu e Gerasimov sono accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità per i danni provocati alla popolazione civile in Ucraina con i bombardamenti missilistici contro infrastrutture elettriche condotti dall'ottobre del 2022 al marzo del 2023. Dopo aver visto le immagini delle bombe a grappolo che piovono sulle spiagge, viene da sorridere amaramente, per non parlare poi degli attacchi alle infrastrutture energetiche che sono state fatte, ricordate, Nord Stream, quello invece va benissimo, tra l'altro fatto da alleati contro cosiddetti alleati. Secondo la Corte ci sono elementi per ritenere che i raid fossero diretti contro obiettivi civili, ma anche nel caso che a quel tempo tali strutture potessero essere qualificate come obiettivi militari, i danni civili che potevano essere previsti sarebbero stati chiaramente eccessivi rispetto al vantaggio militare auspicato. Gerasimov è ancora capo di Stato Maggiore, mentre Shoigu, che all'epoca era ministro della Difesa, è attualmente segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Questa notizia mi ha offerto il gancio perfetto per leggervi la bella intervista che Sabrina Provenzani ha fatto a Ian Overton, giornalista investigativo britannico che ha collaborato a lungo con Julian Assange, intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano. Assange, giornalista britannico Overton, se non lo avessero fermato, avrebbe rivelato molto altro. Ex direttore del Bureau of Investigative Journalism, ho lavorato con lui sui files sull'Iraq, era attento a non far finire dati nelle mani sbagliate. Questo smentisce tutti quei fenomeni che dicono che Assange fosse stato un irresponsabile. Ne avevamo parlato ieri nella rassegna stampa insieme a Francesco Toscano, purtroppo non avevamo letto tutto l'articolo, ve lo ripropongo tutto perché è veramente veramente interessante. È una vittoria e una gioia. Ian Overton, giornalista investigativo britannico, direttore del OAV, ONG che monitora la violenza armata nel mondo, nel 2010, da direttore del Bureau of Investigative Journalism, ha lavorato a fianco di Julian Assange sugli Iraq War Logs, ma è una vittoria terribile. Come ha reagito, chiede l'intervistatrice, alla notizia? La risposta di Overton: ho esultato, ma mi sono subito chiesto come si adatterà alla vita normale. Ho pensato a quanti anni della sua vita gli sono stati portati via, 7 più 5, come reagiranno i suoi figli. Noi abbiamo vissuto questi 14 anni, lui no. Quindi è una vittoria e una gioia, ma è una vittoria terribile. È un terribile atto d'accusa contro ciò che anche il Regno Unito ha permesso, il fallimento di tanti giornalisti che non hanno fatto il loro lavoro, tutta la gente che lo ha ridicolizzato. Praticamente la vicenda di Assange ricorda molto da vicino la vicenda di Galileo. Ora, senza tornare sugli strafalcioni di qualche ministro, anche Galileo all'epoca fu costretto alla biura, cosa a cui hanno costretto anche Assange, vittima della nuova santa inquisizione mediatica. È stato davvero un assalto alla libertà di parola, prosegue Overton, alla capacità di investigare sui crimini di guerra di una nazione. Solo perché lui lo ha fatto è diventato un nemico dello Stato. La grande tragedia è che abbiamo visto la Corte Penale Internazionale, e qui mi riferisco a quello che ho detto prima, emettere mandati di arresto per generali russi in queste ore, quindi si riferisce al mandato nei confronti di Gerasimov e di Shoigu, ma la Corte Penale Internazionale non ha mai emesso mandati di arresto per generali americani o britannici che si sono macchiati di crimini di guerra denunciati da Assange, aggiungo io. Sappiamo che i generali britannici hanno nascosto la verità sui civili uccisi in Afghanistan, che i generali americani hanno ordinato l'uccisione di civili, che ci sono stati abusi sistemici dei diritti umani nelle prigioni americane, che centinaia di bambini sono stati uccisi dalle truppe britanniche in Afghanistan. Eppure nessuno, tranne Julian, che per primo lo ha raccontato, è stato chiamato a rispondere, e credo che questa impunità del potere occidentale abbia incoraggiato e incoraggi altri criminali, da Putin a Netanyahu, dice Overton. Lei ha lavorato con Assange sui files sull'Iraq, e questo è un passaggio molto molto interessante. Lui era molto molto attento a garantire che i dati non finissero nelle mani sbagliate prima di un adeguato scrutinio da parte di giornalisti affidabili, e su quei file hanno lavorato 30 giornalisti giorno e notte per mesi. È stato detto che la divulgazione dei nomi nel database abbia portato ad omicidi, ma non c'è alcuna prova, nessuna. Quello che è stato provato senza ombra di dubbio è che americani e inglesi hanno ucciso civili. Il resto è stato usato strumentalmente per screditare Julian e nessuno ricorda le pressioni di quel periodo. Il nostro ufficio è stato saccheggiato 3 volte, il mio telefono hackerato, un amico dell'MI6 mi ha messo in guardia. E perché i giornali che prima lo osannavano poi lo hanno scaricato? Penso che ci sia stato uno scontro fra una visione un po' cinica di certi giornalisti di mestiere e quella naif di Julian, convinto che la guerra sia la cosa peggiore che puoi scatenare contro una popolazione civile, chiunque la scateni. È stato accusato di essere al servizio di Putin e in combutta con Trump perché ha divulgato mail compromettenti su Hillary Clinton alla vigilia delle presidenziali che lei ha perso. Julian non ragionava da giornalista di parte, cercava solo la verità. Se avesse avuto informazioni compromettenti su Trump, le avrebbe pubblicate. Ma dopo che anche i giornali liberali gli hanno voltato le spalle, è stato facile per tanti ignorarlo e screditarlo con attacchi personali e nessuno nell'establishment aveva interesse a difenderlo perché è un disturbatore, uno che ha rivelato il marcio al cuore delle democrazie occidentali. Tuttora molti, perfino giornalisti, lo vedono come un criminale. Ma allora perché io che l'ho aiutato sono libero? Avrebbe potuto continuare il suo lavoro, rivelare ancora tanto altro. Invece non solo non ha potuto, ma quello che gli è successo ha fatto sì che tanti si chiedessero: vale la pena raccontare la verità? Possiamo biasimarli per aver deciso di no? Certo, come si diceva una volta, puniscine uno per educarne 100. Noi cosa possiamo fare per difenderci da questa ondata di fanatismo e di notizie false? Ad esempio, ascoltare i consigli che il premio Nobel per la fisica John Clauser offre per ispirare i giovani scienziati. Io queste parole le leggerei e le rileggerei più volte perché sono parole di assoluto buonsenso. Ricordano un po' le parole di Montagnier, altro premio Nobel, in quel caso per la medicina, durante la pandemia. Qui abbiamo la follia della caldemia, non so come la possiamo chiamare. Non esiste una vera crisi climatica, dice Clauser, il discorso controvento di John Clauser, premio Nobel per la fisica. Andiamo a leggere l'intervista riportata dal Foglio, che poi in realtà è una traduzione, scusate, non è un'intervista, di un intervento di Clauser, dove ha fatto una sorta di fuori programma. E infatti all'inizio parte giustificandosi: spero che non ci sia stato un errore di comunicazione nell'invito per questo particolare discorso, ne farò un altro più tardi. Il discorso di apertura, mi è stato chiesto di fare alcune brevi osservazioni come ispirazione per i giovani scienziati. Non ero sicuro di come farlo, quindi ecco il mio tentativo migliore e ha davvero poco a che fare con la tecnologia quantistica, ma ecco i miei pensieri, perché la riunione riguardava la tecnologia quantistica. Nel laboratorio di fisica una volta ho risolto il dibattito tra Einstein e Schrödinger da una parte, Niels Bohr e John von Neumann dall'altra. Ho posto una semplice domanda: quale di questi due gruppi aveva ragione? Non sapevo in anticipo quale risposta avrei ricevuto, sapevo solo che avrei potuto ottenere una risposta. Tuttavia ho trovato la verità, e la verità può essere trovata solo osservando i fenomeni naturali, osservando attentamente i fenomeni naturali. La buona scienza si basa su buoni esperimenti. Le buone osservazioni prevalgono sempre sulla teoria speculativa. Gli esperimenti sciatti, d'altra parte, sono controproducenti e forniscono disinformazione scientifica. Ecco perché i bravi scienziati ripetono attentamente gli esperimenti. Per ispirare i giovani scienziati suggerirei che oggi è un momento opportuno per un'attenta osservazione della natura, perché il mondo attuale che osservo è letteralmente inondato, saturo di pseudoscienza, di cattiva scienza, di disinformazione, di persone che chiamerò tecnocon. I tecnocon sono coloro che usano la disinformazione scientifica a fini opportunistici. Ne abbiamo visti a piene mani durante la pandemia, durante la pandemia e durante la crisi in Ucraina, perché anche lì ci sono stati degli studiosi che si sono piegati ad analisi fantasiosi, a pensiero magico, hanno dato analisi che ricalcavano più i loro desideri che la realtà sul campo. E questo avviene, è avvenuto anche durante la pandemia e avviene anche quando si parla di clima. Dirigenti aziendali non scientifici, politici, direttori di laboratorio nominati politicamente Mente e simili sono facilmente imboniti dalla disinformazione scientifica, a volte partecipano al suo farsi. Il mondo è inondato dalla percezione della verità come alternativa alla verità reale. La percezione della verità differisce in modo significativo dalla verità reale. Inoltre, data una sufficiente promozione e pubblicità, la percezione della verità diventa verità. Questo è lo scopo della propaganda, aggiungo io. La sua promozione da parte dell'impresa commerciale è chiamata marketing, di qui tutti gli scritti di Bernays, aggiungo io, ed è comunemente usata dai suoi promotori per perseguire fini politici, commerciali e opportunistici. Quando la promozione viene fatta dal governo o da gruppi politici, si chiama spin o propaganda. Cioè, le parole di questo scienziato sono semplici, chiarissime, inequivocabili. Per un tale promotore, la percezione della verità è verità. Se vuoi venderla, deve essere vera. Anche la percezione della verità è malleabile, la cambi. Puoi cambiare la verità, puoi rivendicare false osservazioni se necessario. Il mio preferito è ChatGPT, è molto bravo a fare esattamente questo. Ha un sacco di pseudoscienza creata dall'uomo da copiare, manipolare ed emulare. Può mentire e imbrogliare anche meglio dei bugiardi umani, i cui scritti abbondano in letteratura. In letteratura si vedrà che c'è molta più finzione che saggistica. La pseudoscienza è fantascienza. Sfortunatamente, nei computer, nei fact checkers, possono in generale distinguere i fatti dalla finzione o la scienza dalla fantascienza o dalla pseudoscienza. La vera verità non è malleabile, può essere trovata solo facendo attente osservazioni, quelle che poi puntualmente non vengono fatte. Guarda se oggi esistono degli studi seri sui danni da vaccino. Ora non sono il solo a osservare la pericolosa proliferazione della pseudoscienza. Recentemente la Nobel Foundation ha formato un nuovo panel per affrontare la questione chiamato International Panel on Information Environment. Hanno in programma di modellarlo sull'International Panel on Climate Change delle Nazioni Unite, il veramente famigerato IPCC. Personalmente penso che stiano commettendo un grosso errore in questo sforzo, perché secondo me l'IPCC è una delle peggiori fonti di pericolosa disinformazione. In passato noi scienziati abbiamo agito per la revisione tra pari di articoli di riviste e abbiamo esaminato reciprocamente il lavoro degli altri, solo per prevenire la proliferazione della disinformazione scientifica. Quel processo recentemente sembra essersi interrotto, in qualche modo ha bisogno di essere rienergizzato. Devi sforzarti e riconoscere quello che chiamerò l'elefante nella stanza nascosto in bella vista. Fai domande semplici. Ho un elefante nella stanza che ho scoperto di recente riguardo al cambiamento climatico. Credo che il cambiamento climatico non sia una crisi. Anche la comunità scientifica a volte può essere annacquata dalla pseudoscienza. Ricorda, se vuoi che la pseudoscienza sia vera, basta semplicemente farla girare e diventa vera. Come diceva il direttore di Repubblica a Baricco, la cometa passa quando lo diciamo noi. Conclude Closer con un monito: attenzione dunque, se stai facendo buona scienza potrebbe portarti in aree politicamente scorrette, che era lo stesso che diceva Benedetto XVI in un video che ho mandato pochi giorni fa, che bisogna avere il coraggio di essere dalla parte sbagliata, ma dove per parte sbagliata si intende la parte non comunemente ritenuta essere giusta. E se sei un bravo scienziato li seguirai, e posso affermare con sicurezza che non esiste una vera crisi climatica e che il cambiamento climatico non causa eventi meteorologici estremi. Grazie. Quindi veramente parole da stampare, da incidere con il fuoco, da leggere e rileggere. Purtroppo questo scienziato probabilmente farà la fine di Montagnier oppure la fine di Kaldorff, l'epidemiologo che scrisse che contribuì a redigere la Great Barrington Declaration, e per questo è stato cacciato via da Harvard, il cui motto dice Veritas. Sì, la Veritas del sistema, l'unica che conta, quella che, come dice Closer, se la ripeti a lungo, prima o poi diventa verità vera. Io con questo vi lascio, vi do appuntamento alla settimana prossima. Cambieremo orario perché per motivi familiari non potrò più fare preparare la trasmissione nel pomeriggio, lo dovrò fare la mattina, quindi andremo in onda nel primo pomeriggio per un periodo, insomma, soprattutto per il periodo di luglio. E poi per chi volesse, ci vediamo a Figulle in Umbria questo fine settimana per un weekend in cui parleremo di tutti questi temi e di tanto altro ancora con esperti conclamati del settore in un'atmosfera veramente idilliaca, perché il posto è meraviglioso e in un'atmosfera di convivialità e rilassatezza. Quindi, per chi volesse vedere, ammesso che vi siano ancora posti disponibili, ci vediamo a Figulle. Per il resto, io vi invito sempre a sostenerci se vi piace il lavoro che facciamo, se lo ritenete degno di essere sostenuto. E comunque ringrazio tutti coloro, e sono tanti, che ci hanno sostenuto in questi mesi e che in fin dei conti danno anche agli altri, quelli che non contribuiscono, la possibilità di godere dei nostri approfondimenti. Quindi io invito anche le persone che non contribuiscono a ringraziare quelle che contribuiscono, perché veramente sono encomiabili. Senza di loro noi non potremmo operare, o comunque dovremmo essere necessariamente più sciatti e discontinui. Comunque, grazie di cuore, buon fine settimana a tutti. Ci vediamo settimana prossima.